Buongiorno e benvenuti a tutti voi, alle persone nuove che sono con noi per la prima volta, alcuni volti che vedo per la prima volta, alcuni volti che vedo ritornati da un periodo di vacanza. Benvenuti quest'oggi. Pasqua. Pasqua è un giorno di festa per tutta la comunità cristiana nel mondo. Ma perché? Che cosa c'è di così importante in questa giornata? Abbiamo avuto già delle pillole dal Vangelo, dalla scrittura di cosa è la Pasqua. Ed è fondamentale che noi ci poniamo questa domanda ed è fondamentale che ci diamo la giusta risposta, perché la Pasqua può diventare un evento del calendario cristiano. Un po' come succede con il Natale, una ricorrenza che c'è e che festeggiamo. Sono delle festività, la Pasqua come il Natale, viste dalla nostra società un po' come delle storie che hanno più il sapore del mito e della leggenda. Qualcosa che è lì, che non si sa se è vero, non si sa se è e che impatto può avere sulla nostra vita, ma che solo che ricordiamo. A me piacerebbe che quest'oggi noi, guardando insieme la parola del Signore, acquisissimo consapevolezza di come questo giorno può cambiare la nostra vita, come la Pasqua può cambiare la nostra vita. E ci sforzeremo di fare questo mentre leggeremo il nostro brano. Oggi faremo una cosa un po' cattolica. Ci alzeremo in piedi, ascolteremo il brano. Alla fine del brano io dirò: questa è la parola del Signore. E tutti noi risponderemo insieme. Rendiamo grazie a te, o Signore, perché dobbiamo rendere grazie al Signore per la parola che Lui ci ha dato. Apriamo le nostre scritture in 1 Pietro, capitolo 1. 1 Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 9. Alziamoci in piedi. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che della potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se per ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questa è la parola del Signore. Rendiamo grazie a te, oh Dio. Accomodatevi. Il nostro brano è diviso in due parti. In due parti che sono i motivi del perché noi oggi vogliamo ricordare e celebrare la Pasqua. E sono piuttosto semplici. La prima parte, versetti da 3 e 5, ci dice della speranza del credente. Ci parla della speranza del credente. Mentre nei versetti da 6 a 9 noi parliamo della gioia del credente, anche nei momenti di difficoltà. E seguendo questi due temi, noi divideremo il momento che abbiamo adesso insieme intorno alla parola guardando questi temi, quello della speranza del credente e poi quello della gioia del credente. Il sermone in quest'oggi è molto semplice, lo potremmo sintetizzare in questo modo: poiché Cristo vive, possiamo avere speranza e gioia. Poiché Cristo vive, possiamo avere speranza e gioia. E questo è il tema, diciamo, che io vorrei che tutti noi portassimo a casa quest'oggi, nel ricordare la Pasqua. Cristo nostra speranza, Cristo nostra gioia. I credenti, ci dice l'Apostolo Pietro, hanno speranza nella loro futura e sicura salvezza. Il testo si apre dicendoci che Cristo vive e poiché Lui vive, la nostra speranza della futura salvezza è certa. Guardate il verso 3 come inizia. Benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perché è benedetto Dio? Perché dovremmo benedire Dio? L'Apostolo Pietro ci dice per questo, perché Lui ci ha fatto rinascere, perché Lui ci ha benedetti in modo tale da farci rinascere o nascere di nuovo ad una fede, ad una speranza viva. E l'Apostolo Pietro, qualche versetto più là, sempre nel capitolo 1, dirà: poiché siete stati rigenerati non con seme corruttibile, ma con seme incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa parola è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. L'Apostolo Pietro evidenzia due aspetti critici di questa opera grandiosa per la quale poter benedire Dio, e cioè il fatto che ci ha fatto rinascere ad una speranza viva e che ci ha dato un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, che non si corrompe. Questi sono i due motivi per i quali noi possiamo rendere lode a Dio: una speranza viva e un'eredità incorruttibile. La chiesa a cui Pietro stava scrivendo erano delle chiese che erano state segnate dalla sofferenza, erano dei credenti che stavano attraversando dei momenti di difficoltà. E Pietro dice: guardate che quello che state vivendo voi l'ha vissuto prima di voi, attraversando quella stessa strada, il vostro Signore, il Signore Gesù Cristo. È Lui che è andato alla croce e che alla croce ha fatto l'espiazione per i nostri peccati. Ma la croce non è stato il termine, non è stata la fine di tutto. La croce è stata solamente un momento di passaggio, perché la tomba, come abbiamo cantato anche prima, è vuota. La tomba è vuota, Lui è risuscitato. E questa cosa è una cosa talmente grande, talmente sconvolgente, che non solo noi come credenti ci cerchiamo di mettere il naso, ma anche gli angeli sono meravigliati di quest'opera del Signore. Pietro, capitolo 1, versetto 11, essi cercavano di sapere le epoche e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, sta parlando dei profeti del Vecchio Testamento, che era loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che doveva subire. E quelli che sono in Cristo, ci dice l'Apostolo Pietro, seguiranno lo stesso cammino, la stessa via che ha seguito Cristo. Attraverseranno dei momenti di difficoltà, attraverseranno delle prove, ma queste non saranno la fine, non saranno la conclusione del racconto. Saranno semplicemente un momento di passaggio, come lo è stato la croce per Cristo. Anche loro saranno glorificati. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo parla di speranza. Perché questa è un'epistola di speranza. Pietro voleva dare speranza ai suoi lettori. Una speranza però che non fosse passeggera. Una speranza che non fosse effimera, temporanea. Noi facilmente seguiamo delle cose che pensiamo che possono darci speranza. E sono delle cose che possono darci speranza per un tempo. Sono cose fragili, cose fugaci. Pietro invece parla di una speranza viva, di una speranza sicura, di una speranza il cui futuro è nel presente e il cui presente è ancorato al passato, è ancorato a quello che Cristo ha fatto, poiché Cristo è risorto. Questo è il nostro passato. Cristo è vivente, questo è il nostro presente. Cristo ritorna, questo è il nostro futuro. Vedete che tutta la storia, passato, presente e futuro, è nelle mani di Dio, è nelle mani di Gesù Cristo. È lì, in quella direzione, Dio sta lavorando. L'abbiamo letto in Efesini, Dio sta lavorando affinché ogni cosa riconosca il Signore e ogni potestà, ogni principato sia sottomessa a Lui. Questa è la speranza a cui Pietro ci chiama. Non è una speranza morta, non è una speranza effimera, ma è una speranza viva ed è una speranza che cambia la vita. E Pietro sapeva bene queste cose. Pietro le aveva sperimentate queste cose. Pietro, alla morte in croce di Gesù, aveva visto crollare tutte le sue speranze. Non c'era più motivo per sperare. C'era solo angoscia, c'era solo disperazione nella vita di Pietro. Eppure, quella mattina, come abbiamo anche ascoltato prima, delle donne sono andate al sepolcro e hanno raccontato E gli angeli, l'angelo che è apparso alle donne ha detto: ma perché cercate qui il vivente che è risorto? Perché lo cercate qui fra i morti? E portano questa notizia ai discepoli che non erano presenti, e Pietro insieme con Giovanni corrono e si affrettano per arrivare lì a quel sepolcro. Non vedono, però c'è qualcosa che aveva incominciato a rinascere in loro, fino a che poi, riuniti nel cenacolo, ancora insieme con tutti gli altri, Gesù appare loro mentre mangiavano e dà la benedizione, la sua benedizione: pace a voi. E c'è quel bellissimo discorso con Tommaso quando lo invita a mettere le mani nel suo costato. Aveva sperimentato, era rinato ad una speranza viva. E questo è quello che fa il Vangelo, ci dà una speranza viva. La resurrezione per Pietro era stato molto più che una riabilitazione. Ci ricordiamo cosa è successo alla sua esperienza. Pietro era stato uno di quelli che aveva rinnegato Gesù. La resurrezione era stata la sua riabilitazione, ma più di tutto la resurrezione aveva incoronato Gesù come il Signore vittorioso, colui che vince e che per la sua vittoria anche noi possiamo vincere. La resurrezione dimostra il fatto che quel Gesù crocifisso è il Messia. È il Messia atteso. La risurrezione ci parla della speranza non solo di Gesù che vive, ma della misericordia di Dio che ci fa rinascere a nuova vita. Questa è la potenza della risurrezione. Questa è la speranza viva alla quale Dio ci chiama. Gloria a Lui. Gloria a Lui, ma c'è di più. Dio non solo ci chiama a questa speranza viva, ma l'Apostolo Pietro ci dice che Lui sta preparando qualcosa per noi, e qualcosa che è custodito in cielo per noi e che non potrà essere rubato, non potrà perire, non potrà marcire. Questa cosa è lì per noi, conservata per noi. Questa è la nostra salvezza eterna, questa è la nostra dimora celeste. E questa eredità, ci dice Pietro, è sicura, perché è sicuro che Cristo è risorto dai morti. Perché è sicuro che Cristo è risorto di morti. Non c'è niente nel mondo di più sicuro di quello che Dio sta preparando per noi. E non c'è niente nel mondo di più prezioso di quello che Lui ha in serbo per noi. Ci sono tante cose nel mondo che sono preziose e che noi possiamo reputare come tali, cioè cose a cui diamo significato, a cui diamo valore. Ma tutte queste cose, ci dice l'Apostolo Pietro, sono destinate a passare. Sono delle sicurezze temporanee, sono delle sicurezze non permanenti. Vi è mai capitato di perdere qualcosa e magari spasmodicamente lì a cercarlo? Spesso quando ti cade qualcosa di prezioso ti capita sempre nel bagno, dove va a finire, dove non lo puoi prendere. Eppure siamo ancora qui, eppure siamo sopravvissuti a quell'esperienza di perdita di qualcosa di prezioso per noi. E Pietro ci dice: c'è qualcosa che Dio sta preparando per noi che è ancora più prezioso e che è sicuro, non è possibile che vada a perdersi, non è possibile, perché è custodito da Dio per noi. Le cose di questo mondo non sono sicure, sono deperibili, sono contaminate, si dissolvono progressivamente, e ciò che per noi è una speranza può diventare una tragedia, può diventare una grande delusione. Quante delusioni abbiamo avuto nel porre speranza nelle cose sbagliate. Pietro ci dice: l'unica speranza, la speranza viva a cui siete stati chiamati, è quella della salvezza, e che questa è sicura grazie all'opera di Gesù Cristo, grazie a quello che Lui ha fatto. E questa salvezza, Pietro ci dice, non è un qualcosa che ricordiamo lì il 5 di aprile del 2015, quest'anno, o gli altri anni, a seconda di quando cade nel calendario. No. Questa speranza, questa risurrezione che noi celebriamo, è qualcosa che dovrebbe cambiare la nostra vita quotidianamente. Guardate il verso 6. Guardate il verso 6 che cosa dice. Paolo, Pietro parla di una speranza viva, di un'eredità incorruttibile, immarcescibile. E poi versetto 6, perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Questo è il nostro secondo punto. Noi possiamo essere sicuri della futura salvezza che viene rivelata per noi grazie alla risurrezione di Cristo, ma possiamo avere anche gioia nel presente nonostante la temporanea afflizione, ci dice l'Apostolo Pietro. Questi credenti stavano avendo delle afflizioni, stavano subendo delle difficoltà, stavano affrontando delle prove. E Pietro ci dice, guardate, mettete tutto nella giusta prospettiva delle difficoltà, delle prove che state subendo. E la prima ragione è che la sofferenza, la sì che è temporanea. Se c'è qualcosa di temporaneo, è la sofferenza, è la prova. Non è la nostra speranza. La nostra speranza è permanente, ma la prova è temporanea. In secondo luogo l'Apostolo Pietro ci dice, considerate il fatto che questa prova purifica la vostra esperienza, purifica la vostra fede. Una fede purificata dalla prova è un'evidenza del fatto di essere graditi a Dio. E per questo possiamo affrontarla con gioia. E ancora, questa prova che voi state subendo, dice l'Apostolo Pietro, è in qualche modo portatrice di gloria e onore, versetto 7, la prima parte. Cristo sta preparando una benedizione che ci porterà e che l'Apostolo Pietro descrive in questi termini, di gloria ed onore. E poi l'Apostolo Pietro ci dice, considerate il fatto che voi amate il Signore. Benché non l'avete visto, voi l'amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. La prova della fede potrà essere un tributo di lode a Cristo. Ma come? Com'è possibile che queste persone potevano avere gioia nella sofferenza? Com'è possibile? Quali erano le prove che stavano passando questi credenti? Che tipo di prove, che tipo di difficoltà stavano subendo queste persone? E poi, in che modo potevano superare queste prove? Beh, le prove che stavano subendo questi credenti non erano tanto delle prove di persecuzioni, non erano la persecuzione delle che un po' più avanti sotto Nerone avrebbero avuto i credenti. Certo, ci sono anche le difficoltà di questo tipo. Alcuni nostri fratelli, lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi in Kenya, quello che è successo, di persone credenti interamente massacrate in una scuola per il fatto di essere dei cristiani. Ma qui Pietro ci parla di una difficoltà leggermente diversa. Queste persone erano derise, erano schernite per il fatto di essere dei credenti, erano oltraggiati. Primo Pietro capitolo 2 versetto 23 ci parla di Cristo oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimette a colui che giudica giustamente. E allora per questo motivo, capitolo 3, versetto 9, non rendete male per male, od oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Erano oltraggiati, e Pietro gli dice non rendete oltraggio per oltraggio. Erano calunniati, primo Pietro, versetto capitolo 2 versetto 12, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano dei voi chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. E quando Pietro ci incoraggia a essere sempre pronti di rendere conto della nostra speranza viva, sempre quella speranza viva a quelli che ci chiedono, dice, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Erano calunniati. Erano queste le pressioni che stavano subendo questi credenti. Erano anche insultati. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, primo Pietro 4, poiché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa in voi. Questa era la prova che stavano subendo, una prova sottile. Una prova particolare, non erano minacce fisiche, erano quell'essere ostraggiati, erano quell'essere esclusi, erano quell'essere ignorati, erano quell'essere sparlati, calunniati, insultati. E Pietro dice, guardate che questa prova nasconde in sé una sottile tentazione a cui anche noi non possiamo, come dire, sottrarci. quando si è esposti al ridicolo, quando si è esposti all'insulto, quando si è esposti alla calunnia, perché si vive da cristiani, perché si vive una vita santa, perché si vive una vita differente da quella che vivono gli altri, c'è un rischio. E c'è il rischio di assimilarsi, c'è il rischio di, come dire, mescolarsi con gli altri in modo da non aver persecuzione, il rischio di adeguarsi agli standard della società in cui viviamo, pur di non soffrire, pur di non passare la tentazione. Pietro lo sapeva molto bene questo. Pietro l'aveva sperimentato proprio la notte prima dell'uccisione di Gesù. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù il Nazareno». Ed egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quest'uomo». Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Certo, anche tu sei di quelli, perché il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E andato fuori, pianse amaramente. Pietro sta parlando di quella stessa tentazione a cui possono essere soggetti i credenti a cui scrive. E lui dice: guardate che è forte, perché anch'io non sono partito con quell'intenzione, anch'io sono partito con un'intenzione molto sana, con un'intenzione molto giusta. E Pietro che gli dice: quando anche tutti fossero un'occasione di caduta, non lo sarai per certo per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Queste erano le intenzioni di Pietro. Queste possono essere delle intenzioni sane, ma la sottile tentazione rimane. Davanti alla calunnia, davanti all'insulto, davanti all'oltraggio, quella di rinnegare Gesù. Ed è una tentazione molto forte, e Pietro c'è passato, e per questo può dire a questi credenti: attenzione, attenzione del gioire anche nella sofferenza. Pietro aveva capito bene questa lezione e adesso la vuole trasmettere a questi credenti, e per questo nel capitolo 5 di questa stessa epistola scrive: per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. C'è una necessità, quella di stare saldi nel Vangelo, nonostante le difficoltà e le opposizioni che possiamo avere. E Pietro ci dice che c'è una base su cui poter costruire questo stare saldi. Questi credenti avevano bisogno di una giusta prospettiva, che io vorrei sintetizzare con queste parole: nessun dolore, nessun guadagno, o per dirla diversamente, una momentanea afflizione per un guadagno di lungo termine. Pietro non dice questo, non dice esattamente questa parola, ma Pietro dice qualcosa di simile, ma su una scala eterna, su una scala eterna. Versetto 6, ve lo rileggo. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Il ragionamento di Pietro è molto semplice, ed è questo: è necessario che sperimentiate per un breve periodo dolore e prove, perché esse dimostrano che la vostra fede è genuina, e una fede genuina è garanzia per la futura e gloriosa salvezza. È necessario che accada questo, una temporanea, leggera afflizione, nulla se confrontato con uno smisurato, eterno peso di gloria. Questo è quello che sta dicendo l'Apostolo l'Apostolo Pietro. Sembra una lezione facile, sembra una lezione, ma sì, dobbiamo imparare a sopportare la prova perché sappiamo che poi avanti c'è la vita eterna. Sembra una lezione facile, ma non è una lezione per nulla facile. Ricordate Pietro che cosa aveva fatto dopo aver confessato Gesù come il Messia in Matteo 16? Cosa era successo subito dopo? Era successo che appena Pietro aveva detto che Gesù era il Messia e Dio gli aveva detto, e Gesù gli aveva detto non sangue e carne ti hanno rivelato queste cose ma il Padre mio, e che dopo queste parole Gesù incomincia a parlare apertamente della sua sofferenza e incomincia a mettere sull'orizzonte la croce. E Pietro cosa fa? Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E sappiamo tutti la risposta di Gesù: vattene da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ecco, Pietro si trovava molto a suo agio con la trasfigurazione, con un Gesù glorioso in compagnia di Mosè e di Elia sul monte. Lì sì che è bello stare, ma non certo l'idea che Gesù è il Messia, ma con una croce che gli sta alle spalle, con una croce che lo aspetta nel suo cammino. Signore, questo non ti accadrà mai. E questo è un'incomprensione che non è comune solo a Pietro, ma è un'incomprensione che è comune anche agli altri discepoli. Sulla via di Emmaus, il giorno della Pasqua, dei discepoli stavano camminando, e cos'è che succede? Che Gesù si avvicina a loro e disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro le scritture, le cose che lo riguardavano. Non è una lezione facile questa da imparare. Noi abbiamo presente la gloria che ci sta davanti, ma non vogliamo passare attraverso la sofferenza. Eppure Cristo è andato alla gloria passando attraverso la croce. E questo ci dice: noi siamo chiamati a una speranza viva, a un'eredità custodita per noi nel cielo, e per questa speranza viva noi possiamo anche attraversare le difficoltà del presente senza cadere così come è caduto Pietro. E l'Apostolo Pietro ci dà questa metafora dell'oro, che è una metafora molto ricca, questa metafora dell'oro. Ci dice che l'oro, che un po' rappresenta quello che di prezioso può esserci per noi, anche quest'oro viene provato, e alla fine quest'oro provato comunque si dimostra peribile, rimane nulla. E Pietro ci dice: guardate che invece la vostra fede non è come quell'oro che perisce, ma la vostra fede, una volta che è stata provata, rimane, e rimane per sempre. E ci dice: ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime vostre. Siamo riusciti a seguire il ragionamento di Pietro? Lo riusciamo a seguire veramente questo ragionamento di Pietro? Quando sperimentiamo il fuoco delle prove, ci dice Pietro, questo è nulla se confrontato con il fuoco del giudizio eterno che dovremo passare, perché davanti al fuoco del giudizio eterno, ci dice l'Apostolo Pietro, noi passeremo indenni proprio a motivo dell'opera di Gesù Cristo, perché il suo sangue è quello che ci copre, perché la sua giustizia è quella che ci rende giusti davanti a Lui. Non siamo come quell'oro che perisce, non siamo in quel modo. Noi possiamo avere gioia nelle prove, nel fuoco della prova, perché questo è nulla confrontato al fuoco dell'Eterno, a fuoco eterno che passeremo indenni. E per questo, se abbiamo questa prospettiva, possiamo gioire, benché non l'abbiate visto. Voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Se volessimo sintetizzare, possiamo dire questo: possiamo sopportare lo scherno e l'opposizione al ridicolo con gioia. Possiamo continuare ad avere fede con gioia. Possiamo restare fermi nel Vangelo con gioia. Perché? Perché Cristo vive. Perché Cristo è risorto. Questo è il tesoro più importante del mondo. Ora, noi non potremmo avere una posizione di rilievo, noi non potremmo avere magari grandi possedimenti, ma noi abbiamo la ricchezza più grande di questo mondo. Abbiamo Gesù Cristo, che è morto e che è risorto soprattutto. voglio concludere in questo modo. Se credi nella resurrezione, come affronterai le prove della settimana che ti si presenteranno? E sicuramente si presenteranno delle difficoltà, e sicuramente si presenteranno delle prove nella nostra vita. Cosa farai? Cederai alla tentazione di non essere esposto all'insulto? Farai come Pietro? Non lo conosco, non sono dei suoi. Oppure rimarrai fermo? C'è un modo di rispondere alle difficoltà che è quello di una tenda di bassa qualità, una tenda da campeggio che quando spira il vento implode su se stessa. E questo è un modo. Ma non è questo quello che Pietro ha in mente per noi. C'è un altro modo, che è quello che invece rimane lì fermo, punta i piedi e dice devo resistere. Ma non è anche questo il modo, perché l'autore degli Ebrei ci parla di una resistere per la gioia che è posta dinanzi. Ve lo ricordate? Ebrei 12. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto a sedere alla destra del trono di Dio. Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. Questo è il giusto modo di sopportare, di affrontare anche noi le difficoltà. Per la gioia che ci è posta dinanzi, possiamo affrontare queste prove. Perché Cristo lo ha fatto, perché Cristo ha vinto, la croce non è stata la fine. E se non credi nella resurrezione, che cosa può dirti questa Pasqua? Io ti inviterei a riflettere, sul fatto che c'è un fuoco ben più forte di quello delle difficoltà che noi viviamo, che è il fuoco del giudizio di Dio. E davanti a questo fuoco, come pensi di poter resistere? Come pensi di poter andare avanti? Non ci sono buone intenzioni, non ci sono buone opere, non ci sono conoscenze che possono salvare dal giudizio di Dio. Solo l'opera di Gesù. Solo l'opera di Gesù. La salvezza non si fonda su cose deperibili, su oro e argento, come abbiamo letto da Primo Pietro, ma sull'opera preziosa di Gesù Cristo. Il prezioso sangue di Gesù, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo. Mentre tutta la comunità cristiana celebra la Pasqua, vogliamo noi interrogarci anche su questo. Che cos'è la resurrezione per me? Che valore essa ha quotidianamente nella mia vita? L'invito che vi rivolgo è quello di avere fede e fiducia in Cristo, poiché solo con la fede e la fiducia in Lui possiamo superare il giudizio di Dio. Poiché Cristo vive, possiamo affrontare con gioia il domani. E come dice un inno cristiano, la vita vale la vita solo perché Lui vive. Che la resurrezione di Cristo possa benedire e segnare le nostre vite. Inchiniamo. Signore nostro Dio, noi ti vogliamo lodare e ringraziare per la tua opera. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare per